Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Buongiorno e buon lunedì 1 febbraio a tutti e tutte, sono le ore 12 e 12, cominciamo una nuova puntata di Corrispondenze Operaie con una giornata praticamente primaverile e come anticipavamo lunedì scorso, oggi andremo a fare una sorta di puntata speciale su rinnovi dei contratti collettivi nazionali in generale, ma andremo anche nello specifico a parlare con una compagna del direttivo nazionale della FIOM e facente anche parte dell'area, il sindacato è un'altra cosa, andremo a parlare sia in generale che nello specifico dei rinnovi rinnovi dei contratti dei metalmeccanici, e con un compagno invece del direttivo nazionale della CUB entreremo nello specifico per il rinnovo per quanto riguarda il settore del commercio. E qui, come anticipavamo appunto anche lunedì scorso, c'è ospite un compagno che ha fatto parte per tanto tempo della redazione di Corrispondenze Operaie, che ci è venuto a trovare e a introdurre anche un po' la puntata di oggi e il tema di cui andiamo a parlare e approfondire. Quindi passerei subito la parola.
Sì, buongiorno a tutte e tutti. Dunque, come diceva Francesco, oggi andiamo a parlare dei contratti collettivi nazionali. Diciamo che questa è la prima grande tornata di rinnovi dopo qualche anno e la prima tornata dopo l'introduzione del Jobs Act, quindi dopo la ratificazione, diciamo, di una serie di sconfitte da parte dei lavoratori su tanti terreni e che vengono ulteriormente confermate purtroppo da una serie di contratti collettivi nazionali che vedono numerose criticità per i lavoratori. Una breve rassegna delle principali ci mostra innanzitutto un evento praticamente senza precedenti, che ha fatto sì che i padroni potessero ottenere soldi indietro da parte dei lavoratori. Cioè, praticamente cosa è successo? Visto che in questi anni di cosiddetta deflazione, l'inflazione programmata è stata maggiore di quella reale, cioè rispetto a quanto ci si immaginava che i prezzi sarebbero cresciuti, in realtà i prezzi sono stati abbastanza stazionari, i padroni hanno detto: quegli aumenti che vi abbiamo garantito negli anni passati sono illegittimi e adesso ci dovete dare i soldi indietro. Qualcosa veramente di gravissimo, considerato anche la perdita di potere d'acquisto che anni di moderazione salariale ha comportato per i lavoratori italiani, confermata da tantissimi studi, e che ha fatto a cui però, cosa molto grave, i sindacati, che pure i lavoratori dovrebbero rappresentare, hanno finito per accettare, a partire dal contratto dei chimici. Questo è un contratto avvenuto quest'autunno che tra l'altro segna un record nella velocità in cui è stato ratificato, proprio a segnalare la mancanza di conflitto da parte dei sindacati, che sono stati molto concentrati semplicemente ad accreditarsi un ruolo di gestori della manodopera. Purtroppo questo ruolo è confermato anche da tutta un'altra serie di criticità che attraversano il contratto dei metalmeccanici, che adesso sta venendo discusso e che ora approfondiremo, del contratto del commercio, che sarà oggetto della seconda parte della puntata, ma anche del contratto nazionale degli autotrasporti, ad esempio, in cui appunto, oltre a questa mancanza di aumenti salariali o addirittura restituzione dei soldi indietro, abbiamo assistito a un pesante attacco al tempo di lavoro. Infatti sono previsti aumenti di orario, abolizione dei festivi, abolizione dello straordinario. Praticamente i lavoratori diventano praticamente a chiamata, cioè alle totali dipendenze e fluttuazioni del ciclo produttivo. E oltre a questo, una novità, l'estensione, la crescita delle misure di welfare aziendale, cosiddetto. Di che cosa si tratta? Cioè, praticamente, mentre il governo fa dei tagli alla sanità e a tanti altri servizi e diritti, le aziende promettono, in luogo ovviamente del salario, che come abbiamo visto è attaccato, ai lavoratori di garantirgli queste cose che dovrebbero aspettarli invece per legge e diritto attraverso degli accordi tra privati. E quindi ad esempio, e ovviamente questo che effetto ha? Che un lavoratore quindi si trova nell'azienda non solo ricattato dalla minaccia di poter essere licenziato dal padrone, ma anche dalla minaccia di vedersi mancare l'assistenza sanitaria, che ovviamente è qualcosa di essenziale. A questi sindacati si sono prestati con molto favore, perché chiaramente possono avere un ruolo nella gestione di questo stesso welfare, e quindi, anziché difendere un diritto, fanno parte diciamo dell'accordo. In sostanza si delinea e si approfondisce purtroppo un processo di corporativizzazione della società, in cui capitale e lavoro si uniscono ovviamente a tutto vantaggio del primo, e i sindacati diventano i fedeli esecutori di questo processo. Concludo solo con una nota, che appunto mentre di fatto la contrattazione collettiva quindi viene esaturata del suo valore, del suo significato e anche del suo peso, in realtà confermando appunto una storia che è lunga e va fatta risalire almeno a 20 anni fa, mentre avviene tutto questo il governo parla di introdurre un salario minimo, appunto perché visto che la contrattazione si esaurisce di valore, a tutelarci dovrebbe essere un minimo salariale o anche un minimo di reddito. Ovviamente questa è una fregatura che lo stesso governo, che appunto ci taglia diritti e servizi, fa e compensa con un'elemosina, e diciamo privandoci della forza di affermare invece i nostri diritti attraverso il conflitto. Lascio allora la parola alla prima corrispondenza, che appunto, come ha detto il compagno, vedrà proprio una compagna della FIOM spiegarci come procede la trattativa dei metalmeccanici. Ciao Eliana, ci senti?
Sì, ciao, mi sento, ciao a tutti e a tutti, ciao.
Se vuoi anche dirci sin da subito le tue considerazioni, poi ti facciamo domande.
Sì, certamente. Allora, la questione è un po' complessa perché, allora, come sapete, c'è una trattativa in corso e sono state presentate due piattaforme, FIM e WILM hanno presentato la loro, la FIOM ha presentato la sua piattaforma, in realtà abbastanza simili. Noi devo dire che come area sindacale abbiamo molto contestato la piattaforma della FIOM perché non ci sembrava all'altezza di quella e non ci sembra tuttora, nonostante sia stata votata dai lavoratori, quindi è la piattaforma che è al tavolo, ma insomma non ci sembra all'altezza della situazione, poi spiegherò anche perché. La vera novità però è che c'è una terza piattaforma, che è la piattaforma di Federmeccanica. Cioè, fin dall'inizio Federmeccanica si è presentata al tavolo dicendo quali sono, nere su bianco perché le ha anche formalizzate, qual è la sua proposta, la sua idea di rinnovamento, lo chiamano così, del contratto nazionale. E ad oggi devo dire che, poiché che Federmeccanica chiede tanto, non è che chiede poco, perché come dicevate voi, adesso i padroni chiedono i soldi indietro, cioè dicono, come avete giustamente spiegato, c'è stata meno inflazione del previsto, quindi ci dovete restituire i soldi indietro. Federmeccanica si è seduta al tavolo dicendo ci dovete indietro 76 euro, però poi, bontà loro, hanno anche spiegato che non ce li chiederanno indietro, non vogliono indietro i 76 euro, perché ci tengono ad avere, diciamo, un nuovo modello contrattuale, e il nuovo modello contrattuale dal punto di vista salariale prevederebbe questo per Federmeccanica, cioè gli aumenti che comunque sarebbero a partire dal 2017, quindi zero per il 2016 per essere chiari, ma andrebbero soltanto nella loro idea a quei lavoratori che hanno la paga base. Cioè quelli che non hanno, non dico, cioè oltre a non avere nessun minimo individuale, non hanno nemmeno nessun premio collettivo contrattato in azienda, e che se per la, anzi per la verità Federmeccanica chiede anche quelli senza scatti di anzianità, e che sarebbero in buona sostanza il 5% della categoria. Cioè dice gli aumenti, pochi che siano, dal 2017 e soltanto per una minima parte dei lavoratori. Poi dice io i soldi sono disposto, come Federmeccanica, a metterli sul tavolo, e anche tanti, dice, ma li metto dove? Dice, dove li avete chiesti voi sindacati, e in parte è vero, lo avete spiegato bene voi, cioè nella sanità integrativa e nella formazione, cioè in quella appunto idea di welfare aziendale che, come avete spiegato benissimo nell'introduzione, quindi penso di non doverci tornare, appunto sostituisce salario con qualche cosa che invece dovrebbe dare normalmente lo Stato, e che finirà appunto per essere un elemento di ricatto e tra l'altro anche di affari per tanto le aziende quanto appunto per i sindacati che ne gestiscono insieme l'organizzazione. E poi Federmeccanica cosa dice? Sono disposta anche a mettere altri soldi, li quantifica in 260 euro, però da gestire a livello aziendale, quindi non certi ma variabili e legati appunto alla produttività. Peraltro 260 euro significa che, secondo me, comprimerebbe anche le richieste di quelle aziende che a livello aziendale, di quei sindacati che riescono a livello aziendale a portare a casa più di 260 euro, ma vabbè, non è tanto questo il problema. Allora, perché dico che è complicata la situazione? Perché di fronte a questa richiesta di Federmeccanica, che è una richiesta irricevibile I sindacati, tutti quanti, FIOM da una parte, FIM e UILM dall'altra, tutti quanti dicono che non è possibile, perché tutti quanti, insomma, voglio dire, il boccone da mandare giù è pesante per tutti, non si può ammettere che gli aumenti salariali vadano solo ad una parte della categoria, che peraltro, faccio presente, è la parte meno sindacalizzata, cioè quelli che non hanno i premi aziendali sono anche quelli meno rappresentati, no, dal sindacato, quindi diciamo che quelli sindacalizzati non avrebbero nulla. Questa è una cosa che è impossibile da accettare perfino per la FIM e la UILM, per capirci che in questi anni hanno comunque accettato di tutto. Però la cosa vera è che FIM, FIOM, UILM da una parte e Federmeccanica dall'altra, pur non dicendosi non d'accordo su cose, ripeto, significative, cioè non piccoli punti da limare, hanno fissato scorsa settimana, all'ultimo incontro che c'è stato, un fitto calendario di incontri per proseguire la trattativa irristretta. Quindi sapete che quando si discute in ristretta è che si discute per davvero, diciamo, non è che insomma, nel copione delle contrattazioni della come si dice, della negoziazione, quando si discute in ristretta è perché si entra nel merito, e si entra nel merito di tutto, quindi di tutte e tre le piattaforme, quindi anche di quella di Federmeccanica. C'è un fitto calendario di incontri fino al prossimo incontro di tutta la delegazione, quindi quello allargato, che sarà il 15 marzo. Da qui al 15 marzo in ristretta FIM, FIOM, UILM da una parte e Federmeccanica dall'altra discuteranno. Guarda caso il punto che è l'ostacolo più grosso, cioè il salario, per quel meccanismo che spiegavo prima, viene discusso alla fine di questi incontri, quindi bene o male cercheranno di trovare una quadra sulle altre cose, su cui devo dire le piattaforme sono abbastanza simili, hanno dei punti di convergenza clamorosa, vedi appunto per la sanità integrativa, uno dei motivi per cui anche noi come area di opposizione alla CGIL abbiamo contestato la piattaforma della FIOM è perché la FIOM stessa ha chiesto in piattaforma la sanità integrativa. Quindi è chiaro che quando i padroni metalmeccanici dicono che i soldi sono disposti a metterla sulla sanità integrativa, insomma, un po' di problemi ci sono evidentemente, perché si rischia di essere d'accordo. E quindi poi il tema del, appunto, lo scoglio del salario, che secondo Federmeccanica non dovrebbe essere per tutti, insomma, rischia, lo supereranno. Io adesso ovviamente non ho la palla di cristallo, quindi non lo so se sarà Federmeccanica a tirare indietro la proposta, non so se FIM, FIOM e UILM potranno mandarla giù questa proposta nel caso Federmeccanica non la ritiri, non lo so se questo significherà che il contratto salta per aria, non lo so. Quello che so ad oggi è che stanno trattando e che non c'è nessuno dei sindacati, nemmeno la FIOM, che in altre epoche storiche avrebbe potuto, diciamola così, che sta invece mettendo in campo dei rapporti di forza. Non ci sono, non c'è nessuna iniziativa, non c'è nessuna mobilitazione in campo. E non è che le mobilitazioni, e tu poi chiudo, magari mi fate delle domande, non è che le mobilitazioni dei lavoratori si aprono e si chiudono come il rubinetto dell'acqua. Insomma, se si pensa che si deve far cambiare idea a Federmeccanica, significa che qualche cosa si deve fare, perché non è che Federmeccanica cambia idea al tavolo mentre si sta discutendo punto per punto in ristretta. Insomma, la vedo un po' complicata.
Senti,
vai,
se hai da aggiungere qualcosa.
No, nel senso che, ecco, appunto, quindi diciamo la situazione è questa, cioè una, come dire, situazione, una realtà che è quella dei comunicati, delle dichiarazioni in cui le parti non sono d'accordo, che non è che, insomma, la FIOM sta dicendo che le richieste di Federmeccanica sono pesanti, non possono essere accettate, eccetera, eccetera, però poi si discute. Si sta discutendo e non si stanno facendo iniziative, e questo penso sia il punto vero, perché per fare dei contratti, per fare degli accordi, se si vuole che siano buoni, bisogna mettere in campo i rapporti di forza. Quando quei rapporti di forza non si giocano e non si fa nulla per giocarli, è difficile pensare che ne esca un contratto nazionale buono.
Sì, scusa.
Quindi questo è un po' il quadro, non so se volete farmi...
Sì, sì, io volevo farti un po' di domande, volevo approfittare un po' della tua disponibilità.
Sì, così magari entriamo un po' più
esatto.
Nel
innanzitutto
mezzo.
Volevo, diciamo, tra virgolette, fare un passo indietro, nel senso, giustamente tu hai detto che la situazione è complicata, ed è complicata, io mi immagino, cioè uno dei motivi per cui penso che sia complicata, perché siamo arrivati in un momento, nell'introduzione già è stato accennato questo, siamo arrivati in un momento per cui il contratto collettivo, che sostanzialmente è una forma, come posso dire, per fare un esempio semplice, è la legge, diciamo, massima che regola poi i rapporti di lavoro in tutto il paese, diciamo, è una situazione abbastanza generalizzata in tutta Europa. Però questa figura del contratto collettivo si arriva a oggi, diciamo, dopo un lungo periodo di ristrutturazione di tutto il sistema di relazioni industriali, ristrutturazione di tutto il sistema di relazioni industriali che ha visto nella figura del contratto collettivo un punto importante, cioè dagli anni 90 in poi, senza andare troppo indietro, si è assistito a un processo per cui il contratto collettivo è stato fortemente depotenziato. Uso questa parola, è stato fortemente depotenziato. In verità, probabilmente oggi il contratto collettivo non ha minimamente quel valore che aveva 10 anni fa, 15 anni fa, e non a caso si arriva a parlare di salario minimo, perché il salario minimo sostanzialmente che cos'è? È l'ultimo passaggio che serve, diciamo, al padronato per eliminare il contratto collettivo. Quindi il contratto collettivo è stato sempre regolato da accordi interconfederali che appunto, diciamo, dettano i punti che poi la contrattazione collettiva deve rispettare. Si inizia col 93, quando ci fu iniziò il periodo di concertazione, cioè, detto in parole povere, le parti insieme allo Stato, le parti sociali, quindi sindacato, Confindustria, si sedevano a un tavolino per fare un accordo interconfederale che appunto significava dare dei punti di massima. Si arriva al 2009 con un importante accordo interconfederale non firmato dalla CGIL, in cui ci fu anche, diciamo, sono seguiti diverse mobilitazioni, scioperi nazionali, e si arriva al 2014 col testo unico della rappresentanza. Io l'ho citato velocemente, diciamo, alcune cose, tutti questi tre accordi hanno in comune sicuramente un punto, che è quello, per esempio, della possibilità di derogare in peggio ai contratti aziendali, cioè i contratti aziendali possono prevedere delle norme che peggiorano le condizioni di lavoro, gli orari, i salari rispetto ai lavoratori. E sostanzialmente, quindi, diciamo, la figura del contratto collettivo è stata sempre tolto un pezzo di forza che era inserita dentro quel contratto collettivo. Si arriva oggi, appunto, quindi, in una situazione di estrema difficoltà, in cui effettivamente il mondo sindacale in generale è sempre stato negli ultimi anni diviso, in particolar modo anche dentro la CGIL c'è sempre stato un grande dibattito, e anche la CGIL in questi accordi si è sempre presentata divisa. Sicuramente la FIOM ha rappresentato invece uno dei punti di forza maggiori che ha provato a contrastare questo processo, che poi in sostanza significa, diciamo, un peggioramento concreto delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori. Ecco, in questa, diciamo, fase di rinnovo contrattuale, la piattaforma presentata dalla FIOM non si pone in completa rottura contro questo processo. Diciamo, già l'hai detto tu, l'ha detto l'introduzione, effettivamente si parte da alcuni punti che vedono abbastanza, diciamo, dato ormai per scontato un certo processo. E io la domanda, ho fatto tutto un po' questo ragionamento pure un po' confuso perché l'argomento è sicuramente vasto, però magari andiamo poi pian piano a scardinare, diciamo, i diversi punti. Però la domanda era un po' questo: come pesano gli accordi interconfederali e soprattutto come pesa il testo unico della rappresentanza rispetto a questo inizio di contrattazione collettiva? Perché appunto una delle questioni dell'accordo sulla rappresentanza appunto dice che i sindacati sono in una situazione per cui o partecipano e firmano i contratti collettivi per poi avere la rappresentanza, diciamo, in azienda, oppure se non firmano stanno fuori e quindi non hanno agibilità sindacale, per esempio. Firmare quell'accordo, già, insomma, dentro la FIOM ci sono state tante voci critiche a quell'accordo e non solo, diciamo, firmare quell'accordo evidentemente già è un passo che ti limita oggi la possibilità di avere un rapporto di forza, diciamo, in un tavolo di contrattazione nazionale. È giusta questa osservazione? Potresti un po' più spiegare meglio di me, diciamo, di come ho fatto io, diciamo, questi passaggi un po' precedenti a poi ai tavoli di contratti collettivi che ci sono nazionali?
Sì, guarda, la ricostruzione è tutto calzante, è assolutamente così. E tra l'altro preciso che proprio il testo del 10 gennaio è la chiave di volta di tutta questa discussione, e tra l'altro uno dei motivi per cui appunto abbiamo ritenuto che la piattaforma della FIOM non fosse appunto all'altezza della portata, che è esattamente quella che spiegavi tu, è proprio perché la piattaforma della FIOM si basa in esplicito sull'accordo del 10 gennaio. Quindi la FIOM è passata dalla opposizione, dalla totale contrarietà con l'accordo, giustamente con l'accordo del 10 gennaio, ad essere poi ad averlo piano piano del tutto recepito e addirittura adesso a rivendicarlo nella propria piattaforma. L'accordo del 10 gennaio, se da una parte ipoteticamente consente, e poi spiego perché ipoteticamente, consente alla FIOM di essere seduta a quel tavolo, quindi di contrattare, cosa che però lo consente alla FIOM, per capirci, non lo consente ai sindacati di base, perché taglia fuori tutti quelli che non lo firmano, quindi già questo di per sé mi basterebbe a dire che è un accordo non democratico e che quindi non può essere la base della rappresentanza in questo paese. Ma insomma, detto questo, il punto è che quell'accordo lì è un accordo che impone l'esigibilità degli accordi che vengono firmati e che in qualche modo determina una sorta di, come dire, autolimitazione anche da parte del sindacato, proprio in vista di questa partecipazione, come avete spiegato voi, una autolimitazione delle proprie appunto prerogative, che sono quelle del, appunto, la possibilità di dichiarare lo sciopero. Nella piattaforma la FIOM parla di partecipazione alle scelte aziendali, come esattamente parla di meccanismi di autolimitazione del conflitto, e per dire che prima, insomma, che si dichiara sciopero ci devono essere fasi di confronto, eccetera eccetera. Questa è una richiesta addirittura che viene fatta. Quindi è evidente che l'accordo del 10 gennaio, tutto quello che l'accordo si porta dietro, è l'architrave di cui si sta discutendo. E tra l'altro io preciso una cosa, che la FIOM non è seduta al tavolo di Federmeccanica a questo rinnovo in forza dell'accordo del 10 gennaio, perché è stata certificata la rappresentanza della FIOM e quindi la FIOM ha diritto a sedersi a quel tavolo, perché la certificazione della rappresentanza non c'è ancora stata, infatti non è stata praticata, quindi, e non so se verrà praticata mai, e non so che effetti avrà. Ripeto, poi resta tutto il fatto di tutti quei sindacati che restano tagliati fuori, ma la FIOM non è seduta a quel tavolo perché c'è l'accordo del 10 gennaio, la FIOM è seduta a quel tavolo perché se l'altra volta, allo scorso rinnovo contrattuale, la FIOM si è rifiutata di sedersi a un tavolo in cui veniva rinnovato un contratto nazionale che prevedeva le deroghe, questa volta no. Io mi ricordo che la volta scorsa, nel 2011, lo scorso rinnovo contrattuale che finì con un accordo separato firmato soltanto da FIM e UILM, io all'epoca, anche allora, ero stata contraria ai contenuti della piattaforma della FIOM, perché c'erano tante delle cose che tra l'altro vengono adesso richieste dopo 3 anni, però c'era un punto che di quella piattaforma era ancora qualificante, ed era qualificante di una posizione di resistenza della FIOM. Si diceva che il contratto nazionale non doveva avere le deroghe, perché è l'unico principio questo per difendere il contratto nazionale, se no non serve a niente. O meglio, serve solo una cosa: ai padroni gli serve il contratto nazionale, a Federmeccanica gli serve, perché se non c'è un contratto nazionale non ci sono nemmeno loro, cioè c'è una struttura dell'organizzazione padronale da mantenere in piedi, e se non c'è più il contratto nazionale e le aziende fanno come vogliono, poi le aziende si tolgono da Federmeccanica, quindi da quel punto di vista a loro serve, ma appunto non serve più per tutelare i lavoratori se può essere derogato. Oggi non si parla più di deroghe, però c'è un punto fondamentale. Uno, si sta rinnovando, anche se non lo si dice in esplicito, ma non lo si nega altrettanto in esplicito, si sta rinnovando il contratto separato di FIM e UILM, dove le deroghe ci sono. Cioè si rinnoverà un testo, ci sarà un testo su cui si scrivono le cose nuove, su cui si metterà o non si metterà la firma, ci sarà, e sarà il testo del 2012 in cui le deroghe ci sono. Nella piattaforma della FIOM non si dice più in esplicito no alle deroghe, si gira intorno al problema, si dice che ci saranno i rimandi della contrattazione nazionale alla contrattazione aziendale, cioè non ci sarà più, come dire, la deroga era come dire, andare contro a cioè poter peggiorare una condizione definita dal contratto nazionale, ovviamente a livello aziendale, dove tu sei in ballo con i rapporti di forza, quindi con il ricatto che l'azienda direttamente ti pone davanti. Adesso non ci sarà più una norma del contratto nazionale da derogare, ma direttamente il contratto nazionale potrà dire, secondo l'ipotesi che viene chiesta in piattaforma dai sindacati, il contratto nazionale potrà dire quali sono le materie, evidentemente che quelle che riguardano l'organizzazione del lavoro, le materie che vengono direttamente demandate alla contrattazione aziendale, quindi senza più nemmeno passare dalla contrattazione nazionale, il che rischia di essere persino peggio delle deroghe e comunque di lasciare appunto la contrattazione aziendale al rapporto di ricatto, dove tu potrai giocare dei rapporti di forza, li giocherai, dove non li potrai giocare l'azienda ti dirà o accetti questo oppure delocalizzo, rischi che la contrattazione aziendale sia, come sta già ampiamente succedendo, di restituzione. Quindi è questo il punto vero. Allora, o si mette in discussione questo principio, però è difficile metterlo in discussione se lo hai chiesto tu stesso, no? Quindi evidentemente per questo dico che io adesso non so se poi alla fine si firmerà o non si firmerà questo contratto, e mettiamo anche che Federmeccanica ritiri questa proposta shock che gli aumenti vanno soltanto al 5% della categoria, indigeribile per chiunque, per capirci, ma se anche la ritira e l'impianto è quello che il contratto nazionale demanda alla contrattazione aziendale persino il salario, perché per ora sta chiedendo anche questo Federmeccanica, ma comunque la parte normativa, è evidente che insomma il contratto nazionale ci sarà ancora, in modo tale che comunque le aziende si iscriveranno a Federmeccanica, fatemela dire così, ma sarà una cornice vuota di diritti, e che dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, su cui direttamente dipendono le condizioni di lavoro di chi lavora nei posti di lavoro, non sarà più tutelante. Questo sull'organizzazione del lavoro, ma rischia di essere anche dal punto di vista salariale. Nella ricostruzione che avete fatto, che è molto vera, cioè è giusto fare i passi indietro e ritornare per esempio al 2009. Al 2009, quando CISL e UIL condivisero un modello contrattuale, allora Epifani non firmò quell'accordo. In realtà io penso che Epifani avrebbe voluto firmarlo, ma alla fine diciamo ci furono delle mobilitazioni, ci fu una manifestazione della FIOM insieme alla funzione pubblica che in qualche modo cambiò lo scenario e portò la CGIL a non firmarlo. Però è un dato di fatto che dal 2009 in avanti tutti i grandi contratti nazionali, escluso quello dei metalmeccanici, sono stati contratti unitari, che anche quello del commercio, che a un certo punto fu separato, poi alla fine sono rientrati ampiamente. E tutti i contratti nazionali hanno recepito quel modello a cui la CGIL disse di no nel 2009. I metalmeccanici sono stati in questi anni la vera anomalia. Quindi si gioca effettivamente tutto su un tavolo, adesso veramente è una partita importante questa dei metalmeccanici, però i metalmeccanici della FIOM si presentano con quella piattaforma e nel frattempo CGIL, CISL e UIL hanno ritrovato l'unità, non solo perché nel frattempo c'è stato l'accordo del 31 maggio e l'accordo del 10 gennaio sulla rappresentanza, sul modello contrattuale, tutti unitari, quindi tutti d'accordo sul su quel modello, ma c'è appunto una piattaforma comune CGIL, CISL e UIL che prima o poi verrà presentata a Confindustria, probabilmente non prima che si sappia chi sarà il nuovo presidente di Confindustria, in cui appunto si stabiliscono le linee guida della contrattazione e in cui il modello è questo. Mi dispiace dirlo, ma non è che è la CGIL che ha piegato CISL e UIL e che le ha portate ad andare sulle nostre posizioni. Purtroppo non è così, perché nel frattempo la contrattazione nazionale delle grandi categorie ha fatto altro, e quindi diciamo il quadro è questo. In questo quadro che cosa fare? Io la penso come l'ho sempre pensata, cioè o si giocano rapporti di forza o non si va da nessuna parte.
Senti, allora, scusami che ti interrompo perché avevo... avevo proprio una domandina, insomma, che poi su che cosa fare, che è la parte un po' più complicata sempre del discorso. Però in verità, no, ristrutturazione delle relazioni industriali, caso in generale, hai spiegato molto bene un po' tutto quello che provavo a dire io. C'è un punto che evidentemente resta fondamentale, che è il ruolo del sindacato. Evidentemente il ruolo del sindacato, i sindacati confederali in particolare, in tutto questo processo è cambiato. È cambiato nella sua natura. Se è stato evidente da subito che rispetto a CISL e UIL, in verità, che hanno assunto dagli anni 90 in poi un ruolo evidentemente diverso, sta cominciando a essere più chiaro anche in generale che appunto con queste le regolamentazioni rispetto al conflitto, rispetto allo sciopero, forti, che sostanzialmente limitano totalmente, diciamo, la possibilità di un'azione conflittuale oggi, o tendono a questo. Sì, invece aumenta quella funzione sindacale che ci stavo provando a dire prima, quindi welfare aziendale, i servizi, diciamo, no? Per gli esperti in materia, per chi un po' studia queste cose, no? Il sindacato dei servizi, stile modello giapponese sostanzialmente, no? È rievocato più volte. E effettivamente, leggendo poi un po' le carte, andando a vedere i processi che si vanno a sviluppare, sembra effettivamente così, cioè non so come dire, sembra effettivamente che si sta andando verso quel tipo. Cioè, tu giustamente hai fatto bene a ricordare, indipendentemente al dibattito che ci poteva essere interno a un sindacato come la CGIL, che poi chi comunque magari vedeva le cose in un modo e chi provava sicuramente a spingere verso un altro punto e quindi a cercare di mantenere quelle conquiste che erano state fatte dai lavoratori negli anni passati, comunque poi c'era la possibilità, perché manifestazioni di scioperi nazionali, c'era la possibilità di incidere, diciamo, con appunto facendo del conflitto. Oggi questo non sta avvenendo, oggi non siamo in presenza di mobilitazioni, è un punto difficile da snodare, insomma, non siamo in presenza di mobilitazioni, anche perché evidentemente il, diciamo, mondo del lavoro che lotta, diciamo, non c'è, è difficile, ma il ruolo del sindacato in questo evidentemente inciderà. Ecco, un po' l'ho fatta lunga anche questa volta, però volevo sapere tu che cosa ne pensi rispetto a...
Allora, io condivido l'analisi soltanto su un punto, che questo finale penso che sia in realtà forse non so se peggio o meglio, ma secondo me non è che non ci sono le mobilitazioni. Secondo me invece, le mobilitazioni ci sono e soprattutto potrebbero esserci. Certo, non è facile dopo 8 anni di crisi, insomma, nessuno pensa, non voglio fare Alice nel paese delle meraviglie, però insomma vedo che l'anno scorso, quando si è trattato di mobilitare i lavoratori della scuola, insomma, mi sembra che ci sia stato uno dei più grandi scioperi con i blocchi, le cose, insomma, mi sembra che cioè, di fronte a una brutta riforma ci sia stata una bella opposizione. Il problema è che dopo le mobilitazioni, gli scioperi, pure importanti e pure determinati, non si è fatto nulla e gli stessi sindacati sono rientrati e hanno cercato di far rientrare le mobilitazioni. Mi sembra di vedere che scorsa settimana, sull'altro grande tavolo che c'è aperto, insomma, pure importante, che è quello degli alimentaristi, si è andata anche in quel caso così. Che cosa è successo? Gli alimentaristi, i padroni alimentaristi chiedono più o meno quello che chiedono tutti, cioè non gli chiedono i soldi indietro, ma propongono un aumento ridicolo di pochissimi euro in 4 anni, in cambio in realtà di togliere elementi consolidati della retribuzione, tra cui persino gli scatti di anzianità. Di fronte a questa cosa i sindacati hanno rotto il tavolo, sono andati, non so dopo quanto tempo, a parlare con i lavoratori per spiegargli, i lavoratori e le lavoratrici, soprattutto perché è un settore tra l'altro molto femminilizzato, sono arrabbiati, quindi hanno partecipato agli scioperi organizzati per azienda che ci sono state scorsa settimana. Questi scioperi dovevano portare allo sciopero generale già convocato del 29 di gennaio, badate, per una categoria che normalmente non è proprio tra le più rivoluzionarie, non è proprio tra quelle che scioperano spesso, insomma, più abituate a questa. Però gli scioperi andati bene in azienda, il fatto che siano andati bene, che cosa ha determinato? Che la prima cosa che si è fatta, appunto, proprio perché erano andati meglio probabilmente del previsto, revocare lo sciopero generale del 29. Per cui venerdì non c'è stato lo sciopero generale e si torna al tavolo, da quello che ne so io, a oltranza. quindi diciamo per arrivare a una conclusione che insomma potrebbe anche essere a breve. Ora, gli scioperi aziendali dei lavoratori alimentaristi della scorsa settimana hanno piegato i padroni alimentaristi? Non lo so, io glielo auguro naturalmente, però non lo so, penso che se si volevano giocare fino in fondo i rapporti di forza, lo sciopero generale si teneva e si tornava a quel tavolo, proprio perché gli scioperi aziendali erano andati bene, si tornava a quel tavolo con appunto un rapporto di forza, non ci si precipitava invece tornare al tavolo revocando lo sciopero. E non credo, poi ripeto, glielo auguro, che firmino un accordo in cui i padroni gli alzano il salario e non gli chiedono niente in cambio e non peggiorano le condizioni di lavoro, ma ho qualche dubbio. Allora il punto è questo: è vero che il sindacato, anche sindacato confederale e anche la CGIL, nonostante la fatica grande che facciamo noi all'interno per dire che esiste un'altra idea di come la CGIL dovrebbe fare, però è vero che sta cambiando natura e soprattutto appunto nel non giocare le armi che dovrebbe avere. Io devo dire che sono stanchissima di sentire nelle discussioni interne altri sindacalisti, miei colleghi, che spiegano a me o agli altri lavoratori che i lavoratori non scioperano più. Non è vero che i lavoratori non scioperano più, non scioperano più, certo, se tu li chiami alle manifestazioni di sabato o a fare scioperi sciopericchi che non hanno nessun seguito, anzi quando poi gli scioperi riescono, li revochi, per capirci, o come nella scuola, quando gli scioperi, le mobilitazioni riescono, poi dopodiché fai passare comunque le cose, oppure come con il Jobs Act, quando gli scioperi li fai 10 giorni dopo che la legge è stata approvata, poi dopodiché chiudi tutto e ti ripresenti 1 anno e mezzo dopo, come sta facendo adesso la CGIL, a chiedere ai lavoratori se vogliono o non vogliono il referendum per per togliere il Jobs Act. E beh, insomma, poi certo che i lavoratori ti considerano inutile e magari non partecipano, ma se ai lavoratori gli dici che c'è da difendere le loro condizioni di lavoro e sei credibile e ti fai vedere che la cosa la fai fino in fondo, non è vero che non ci sono i lavoratori, diciamo che non ci sono i vertici sindacali.
Hai fatto benissimo a puntualizzare, diciamo, fare questa puntualizzazione. Noi qui in trasmissione ogni lunedì proviamo a dar voce a tutte le vertenze il mondo del lavoro che ci sono in Italia, e effettivamente ce ne sono tante. Ogni lunedì sentiamo tanti lavoratori che provano a lottare effettivamente di tutte quelle vertenze, come poi hai spiegato tu bene.
Facchini,
la logistica, diciamo, è un punto di forza, ma noi abbiamo sentito Gela, insomma, scorsa settimana ci sono dei lavoratori che provano a resistere contro questo processo, diciamo, che li vede arretrare e peggiorare le condizioni di lavoro. C'è chi addirittura prova ad andare avanti, come i Facchini e la logistica, è giusto citarli sempre, ricordarli, perché stanno facendo un'importantissima lotta. E quindi sì, io non volevo dire, cioè, hai fatto benissimo a puntualizzare, perché effettivamente quello che manca sembra un po' poi i vertici sindacali che tendono più a far rientrare queste mobilitazioni anziché magari a provare a, diciamo, a puntare delle vittorie che poi possono far bene e essere generalizzate. Evidentemente un altro limite è quello della, anche proviamo sempre noi a interrogarci su questo insieme ai lavoratori, anche non si comunica fra le mille vertenze che tendenzialmente sono tutte uguali, anche che insomma hanno lo stesso settore, stesse caratteristiche, tendenzialmente non si conoscono, il sindacato non prova mai, no? Il sindacato è una parola forte espressa così, però diciamo non c'è quel processo di solidarietà fra le lotte che in questo paese
Di mettere in solidarietà le lotte, il sindacato ha il terrore di mettere in solidarietà le lotte.
Quindi guarda, noi abbiamo l'altra corrispondenza, però prima di finire volevo giusto farti un'ultimissima domanda che quanto pesa l'assenza di FCA in questa contrattazione collettiva? Cioè sostanzialmente il modello Marchionne è un tentativo, e evidentemente quando si parlava che Marchionne stava provando a fare modello di relazioni industriali era un'osservazione abbastanza giusta, e si sta provando a attuarlo anche rispetto alle altre aziende, a me sembra, no? Quindi quanto pesa, diciamo, la vicenda Fiat ancora oggi?
Sì, no, è verissimo, pesa molto evidentemente. Quello che ha fatto Marchionne fa scuola a tutti gli altri padroni, ed è ovvio che i padroni metalmeccanici vogliono costruire un contratto nazionale che permetta anche alla Fiat di rientrare, perché se il contratto nazionale appunto è un contratto che non serve a niente, persino la Fiat può rientrare. Poi comunque insomma Fiat in questo paese è sempre stata importante e di modello, no? Quando nel bene, quando nel male quando decideva e imponeva l'azienda, nel bene quando comunque le lotte dei lavoratori diventavano di esempio. Io devo dire in questo caso, mi permetto di dire, anche la vicenda Fiat parla molto di quello che sta succedendo, perché insomma non so se sapete che negli stabilimenti sud, dal sud della, in alcuni stabilimenti del sud di SCA, in particolare tra Termoli e Melfi, alcuni delegati che sono insomma nostri delegati dell'area stanno continuano a scioperare ogni sabato, ogni domenica contro i turni di sabato e di domenica, perché giustamente non vogliono lavorare di sabato e di domenica. Diciamo sempre che tutti quanti noi diciamo che i supermercati devono essere chiusi di sabato e domenica, a maggior ragione le fabbriche che producono automobili devono essere chiuse il sabato e la domenica. Però guarda caso questi lavoratori, questi delegati stanno dichiarando gli scioperi senza l'appoggio della loro organizzazione, cioè della FIOM. Addirittura a Termoli la FIOM, sono 3 settimane il segretario della FIOM che attacca, fa attaccare in bacheca da altri delegati un controcomunicato per dire che la FIOM come organizzazione non riconosce quegli scioperi. E allora insomma è chiaro che adesso io non è che voglio cambiare discorso, però evidentemente cioè perché la FIOM non vuole scioperare contro FCA negli stabilimenti del sud e addirittura insomma in qualche modo mette sotto processo i delegati che invece continuano a esercitare il loro sacrosanto diritto e costituzionale peraltro diritto di proclamare sciopero contro condizioni appunto che respingono, qui la chiave forse di tante cose, no? Perché se la FIOP è una piattaforma del contratto del nome dei metalmeccanici parla di autolimitazione delle iniziative di mobilitazione e negli stabilimenti importanti come quelli addirittura ostacola quei delegati che hanno il coraggio, dentro Fiat ci vuole coraggio a proclamare gli scioperi, e scioperi che vengono fatti dai lavoratori, perché vengono, c'è un'adesione a quegli scioperi, ci vuole coraggio a farli, e però l'organizzazione insomma mette sotto processo quei delegati, insomma forse c'è tutta un'altra puntata da fare su questo, non lo so, però evidentemente Fiat pesa FCA ormai pesa sia per Federmeccanica e evidentemente pesa anche per la FIOM, perché quella che c'è stata in FCA è stata un'enorme sconfitta dal punto di vista sindacale, ancora non la si vuole ammettere, e non ammettere le sconfitte di solito è il modo migliore per non esorcizzarle e per non andare avanti.
Questo lo possiamo dire diciamo in generale, quindi insomma per problemi di tempo siamo costretti a chiudere questa corrispondenza, sì, però ci tenevo a ringraziarti, insomma c'è un compagno.
No, io volevo solo dire una cosa, non era che questa questione delle domeniche e dei sabati lavoratori la discuteremo proprio nella seconda parte della puntata, perché parleremo del contratto collettivo del commercio in cui questo viene ancora una volta ratificato, e poi anche del contratto collettivo della grande distribuzione in cui questa è una delle richieste fondamentali dei padroni, avere la massima flessibilità oraria. E poi volevo aggiungere un paio di appuntamenti solo di mobilitazione, visto che se ne è parlato, perché è saltato di recente il tavolo del contratto collettivo nazionale che riguarda i lavoratori delle mense, e proprio a Roma questo venerdì ci sarà c'è uno sciopero nazionale chiamato da CGIL CISL e UIL, e a Roma ci sarà un presidio chiamato dalla Flaica Cub alle 10 a Trastevere. E in più pare che ci debba essere ancora, però non so se ci puoi dare notizie su questo, hai idea, una giornata di mobilitazione chiamata credo sempre dai confederali, quindi con tutte le contraddizioni del caso, per una serie di rinnovi contrattuali che non stanno venendo fatti in una serie di settori, per lo più dei servizi. Qualora veramente ci fosse una mobilitazione del genere, credo che puntare a tutte le contraddizioni dei sindacati confederali e alle loro responsabilità davanti ai lavoratori che comunque giustamente lottano per veder tutelati dei loro diritti possa essere importante.
Va bene, allora, come stavo dicendo, ti ringraziamo qua in studio per la tua disponibilità, sei stata utilissima, chiarissima, insomma, e rimandiamo magari a qualche settimana a continuare questa discussione, se ti andrà ti richiameremo e ti ricontatteremo.
Certo, intanto volentieri, ti ringrazio io, un saluto a tutti e buon proseguimento.
Ciao, grazie.
Ciao.
Eccoci di nuovo sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda Rossa, stiamo in diretta con Corrispondenze Operaie in una puntata speciale dedicata alla contrattazione collettiva nazionale. Abbiamo appena avuto una corrispondenza per parlare del contratto collettivo dei metalmeccanici che è ancora in discussione, in trattativa. Adesso abbiamo con noi un compagno della CUB che ci parlerà del contratto collettivo che è stato firmato, del commercio e magari anche di quello ancora da firmare della grande distribuzione. Ci senti?
Sì, ciao a tutti gli ascoltatori.
Guarda, prego, se vuoi, libero di dirci quello che ritieni più importante e opportuno.
Va bene, allora dunque partiamo secondo me dal primo punto.
Piccoli problemi tecnici, ora proviamo un attimo a richiamare. Comunque appunto stiamo parlando dei contratti collettivi nazionali, abbiamo visto le maggiori criticità che riguardano una serie di contratti in cui i padroni sono riusciti o ad annullare gli aumenti che dovrebbero aspettare di ogni anno i lavoratori, addirittura chiedere i soldi indietro perché l'inflazione reale è stata minore di quella prevista e quindi ci sarebbero stati degli aumenti illegittimi nei salari magrissimi dei lavoratori. Abbiamo parlato delle strategie dei sindacati confederali che di fatto si sono genuflessi agli interessi padronali pur di ricavare cavarsi un ruolo di gestione, di minima contrattazione con la controparte. Il caso esemplare dei lavoratori metalmeccanici, in cui la FIOM, pur di rientrare, la stessa FIOM che comunque ha rappresentato per anni un argine importante alla prepotenza dei padroni, adesso, pur di rientrare nei tavoli di contrattazione, sta accettando una serie di misure che prima riteneva inaccettabili. Adesso dovremo essere di nuovo in diretta in collegamento con un compagno della CUB per parlarci del contratto collettivo del commercio. Ci senti adesso? Ce la facciamo?
Sì,
forse.
Mi sento, okay. La linea, dicevo.
Dai, grande, vai.
Allora, nel commercio intanto bisogna ricordare che Feder Distribuzione è uscita 2 anni fa da Concommercio e quindi il rinnovo del contratto non vale per tutti i lavoratori del settore della grande distribuzione, ma per quelli della piccola e media, perché 2 anni fa Feder Distribuzione, con un'operazione stile Marchionne per intenderci, è uscita da Concommercio perché riteneva non costruita sulle proprie necessità il contratto del commercio esistente, per quanto già il contratto del commercio esistente concedesse tantissimo alle aziende della grande distribuzione, soprattutto sui temi del lavoro domenicale, sui temi della malattia, del pagamento dei giorni di malattia e sul tema della flessibilità, che sono i punti che interessano di più ai padroni in questo settore, come d'altra parte in molti dei settori in cui nel nostro paese. Su questo terreno qui con il rinnovo del contratto del commercio in realtà stabilisce semplicemente un approfondimento della flessibilità sia per i full time sia soprattutto per i part time, però per il resto si muove pienamente in continuità con i contratti che a partire dal 2008 Wiltux, Fisa Scarcisle, Filcan CGL hanno firmato a ripetizione, nel senso che fin dal 2008 sono previste delle limitazioni molto forti sul pagamento dei giorni di malattia, sia sui primi 3 giorni di malattia, sia soprattutto in quella fascia che riguarda il maggior numero di giorni di assenza per malattia, che sono quelli che hanno sotto i 15 giorni, per capirci l'influenza, una bronchite, una qualsiasi malattia non gravissima per fortuna, ma che comunque ti porta via più di un giorno o due dal lavoro. Su questi il pagamento precipita, nel senso che la quota parte da pagare da parte delle aziende precipita molto verso il basso e i lavoratori già oggi sono pagati circa il 65% del loro stipendio giornaliero nei giorni di malattia, che non arrivino appunto a configurare gravi patologie. E questo i padroni l'avevano già ottenuto 8 anni fa, così come avevano ottenuto che il lavoro domenicale diventasse un lavoro in ordinario, non è più straordinario il lavoro domenicale, e da un lato, dall'altra il lavoro viene pagato solamente con un 30% in più rispetto al 130% in più che è orario che veniva pagato fino a prima del contratto del 2008. Mi spiego meglio: se per un lavoro è previsto lo straordinario, una maggiorazione, in questo caso del 30%, si arrivava a ogni unità oraria svolta la domenica per i lavoratori, diventava un'unità oraria pagata al 130% in più di quanto non venisse pagata una normale ora di lavoro, mentre con il contratto del 2008 ci si ritrovava un pagamento che era solo del 30% in più, semplicemente più la maggiorazione che per ora è rimasta. In secondo luogo, sul terreno del lavoro domenicale, il fatto che sia lavoro ordinario e non più straordinario mi sposta quel tipo di lavoro da un lavoro volontario, in cui io decido, il padrone mi chiede di lavorare la domenica, gli dico sì, mi va bene, ci guadagno qualcosa in più e tu hai l'apertura domenicale, a una situazione dove il lavoro domenicale, essendo in ordinaria, fa parte del mio orario di lavoro. E questo riguarda tanto i full time che tutti i part time che sono stati assunti dopo il 2008, che si sono ritrovati direttamente la domenica nell'orario lavorativo, e in generale tutte le assunzioni nel commercio sono, tranne per quei pochissimi posti che osservano ancora una chiusura domenicale, con la domenica inserita direttamente in orario, che sia una perdita di libertà, sia una perdita non da poco di salario per i lavoratori, e questo era già, l'avevano già ottenuto. Avevano ottenuto un primo ampliamento delle cosiddette clausole elastiche flessibili, cioè le clausole per il quale io sono tenuto a lavorare, a vedermi cambiare il mio orario di servizio da una settimana all'altra. All'epoca era ancora con una programmazione in realtà maggiore, nel senso che tendenzialmente la programmazione doveva essere almeno mensile delle mie eventuali variazioni d'orario, ma ero tenuto magari una settimana a lavorare di più e una settimana a lavorare di meno, fermo restando i miei orari settimanali complessivi, per cui magari se io devo fare 20 ore alla settimana, posto che ne faccio 80 in un mese, questi possono anche essere distribuiti a 35-5, per capirci. Adesso semplifico in modo estremo, ma credo che sia chiaro a tutti: a seconda della convenienza che ha il padrone in certi momenti del mese o in certi momenti dell'anno farmi lavorare di più, in altri lavorare di meno, ma la mia retribuzione non cambia, per cui non ho le mie ore di lavoro sono tutte ordinarie, anche quando eccedono il mio monte ore settimanale. Allora, la novità che viene inserita da questo contratto è proprio su questo tema qua, nel senso che non vi è più una programmazione complessiva. La programmazione se la fa l'azienda, che è tenuta solo a comunicarmi entro 48 ore prima il mutamento di orario in cui che io sono costretto a fare, e con dei picchi che arrivano fino per un full time fino a 48 ore massime di lavoro settimanale. Sono arrivati a 48 solo perché la legge europea sul massimale di lavoro porta 48 ore mensili e non a 60 come all'epoca pretendeva la Gran Bretagna, altrimenti credo che avrebbero sfondato anche lì, fino a un minimo di 24 ore, e di là è tutto parametrato, nel senso che se il mio orario è di 24 ore, chiaramente io posso essere portato fino a 36 ore massime in settimana e fino a un minimo di 10 ore settimanali. Quindi cosa succede? Succede che senza alcun aggravio di spesa per l'azienda, l'azienda può decidere di utilizzarmi quando ne ha bisogno e di non utilizzarmi, utilizzarmi molto poco quando non ne ha bisogno, e di spostarmi sempre più verso il mio orario, verso i giorni in cui ha bisogno di una maggior presenza dei negozi e verso una minor presenza, e invece di togliermi dai giorni in cui ha bisogno di avere una minor presenza. In realtà di fatto vengo messo completamente in mano all'azienda per quanto riguarda la determinazione del mio orario, e mi viene tolta anche la possibilità di programmarmi la vita, in buona sostanza.
Sì, praticamente i lavoratori diventano come le merci che questi vendono nei loro negozi, in sostanza.
In buona sostanza sì.
Tra l'altro questo insomma è parte di un attacco generale comunque alla giornata lavorativa di limite delle 8 ore, il famoso appunto, le famose lotte del movimento operaio, che non riguardavano solo l'ammontare complessivo di ore in cui si lavorava in una settimana, in un anno, ma proprio in quella cavolo di tua giornata della vita in cui più di 8 ore a essere sfruttato non ci vuoi stare, giustamente. Invece questi appunto ora se la giocano più o meno come
gli pare. Esplode la giornata lavorativa in un senso e in un altro, perché tu giustamente poni il problema sull'esplosione della giornata lavorativa in aumento, te la pongo anche in diminuzione. Se io devo andare dall'altra parte della città per lavorare un'ora e mezzo o due ore, non mi pago manco la benzina e nemmeno l'abbonamento del pullman, per capirci.
Sì, tra l'altro quindi, è stato appena definito tempo di lavoro, mi sembra, da una sentenza europea, il tempo di spostamento per il lavoro, quindi ci andrebbe messo pure quello.
È tutta anche ben lontana da essere applicata all'interno del nostro paese, quindi noi ci ritroviamo di fronte a questa allegra situazione, per cui in buona sostanza io posso venire spostato sul mio orario, mi può venire aumentato, mi può venire diminuito, e tendenzialmente per come stanno andando le cose con tutto questo afflato sul lavoro domenicale verrò spostato soprattutto a lavorare, specie se sono part time, soprattutto venerdì, sabato e domenica, che è una cosa in cui magari io ho un part time di 24 ore, magari finisco per farne 8 se va bene il venerdì, 8 il sabato e 8 la domenica, tutte le settimane della mia vita lavorativa.
Sì, che poi non è un caso, voglio dire, che si stia imponendo questa pratica anche in virtù del fatto che gli altri lavoratori in altri settori, essendo terribilmente sfruttati durante la giornata e durante la settimana, i giorni feriali, e quindi non avendo tempo per badare anche a fare la spesa, poi si trovano a dover andare nei supermercati o nei negozi proprio il weekend, dove vengono sfruttati i loro colleghi del commercio. Senti, io ti volevo fare una domanda rispetto a un altro punto sempre della piattaforma, cioè scusate, del contratto, che prevede una sorta di demansionamento all'ingresso. Non vorrei spiegarlo male, però mi sembra, insomma, che praticamente si possono assumere disoccupati e lavoratori senza stabilizzazione dopo l'apprendistato con un contratto di 12 mesi, di cui 6 mesi con un demansionamento di 2 livelli e poi 6 mesi di un livello. Ci puoi spiegare un attimo questo?
Niente, praticamente si prendono dei soggetti particolarmente deboli e a questi soggetti si applica, in cambio della possibilità di lavorare, un contratto di fatto di apprendistato, un contratto di apprendistato al termine del quale io posso rimanere sottopagato e di fatto con una mansione assolutamente minore rispetto a quella per cui io ho fatto l'apprendistato. E questo può durare fino a 2 anni, con la continuità di 2 anni, in buona sostanza, al termine dei quali non sono casuali 2 anni, perché 2 anni si rifanno al periodo minimo in cui la maggior parte dei lavoratori in apprendistato devono riuscire a continuare a lavorare all'interno della ditta dove hanno svolto l'apprendistato. Cioè, viene di fatto promossa la possibilità di utilizzare lavoratori con un livello inferiore a quello per cui di fatto sono assunti, fino a 2 livelli inferiori, per un periodo di 2 anni, al termine del quale in realtà è anche possibile, viene prevista la possibilità anche nel caso di lasciarmi a casa, se all'azienda questo va bene. Quindi di fatto io mi ritroverei ad aver prestato per 2 anni a un livello inferiore a quello che mi spetterebbe semplicemente per tipologia di assunzioni e per mansioni che svolgo, ad un livello di reddito, di salario nettamente inferiore, al termine del quale posso tranquillamente essere pedalato fuori. Quindi, cioè, la sostanza, detta in termini molto grezzi, è sostanzialmente questa. Cioè, si tratta di far usufruire all'azienda per un periodo di tempo determinato lavoratori che hanno un determinato inquadramento e determinate mansioni, ma il cui salario equivale ad un inquadramento nettamente inferiore. È un fenomeno di dequalificazione del lavoro abbastanza evidente. Mi sembra chiaro quale sia l'intento di questa particolare norma. Ma guardate che lì, a questo punto, tra il 2008 e il 2015, Confcommercio ha ottenuto tutto quello che voleva, tutto. E questo fondamentalmente in cambio del mantenimento degli enti bilaterali, del finanziamento degli enti bilaterali CGL e CISL e UIL, che muove circa, si stima, circa 2 milioni di euro all'anno, che sono quelle che permettono a macchine mastodontiche quali sono CGL e CISL e UIL di continuare a funzionare, di pagare gli stipendi ai loro funzionari. Sono, per chi non sapesse cosa sono gli enti bilaterali sono sostanzialmente dei corpaccioni assolutamente inutili, nel senso con nomi molto altisonanti a cui non corrisponde nessun lavoro specifico, i quali vengono lautamente finanziati con quella che è una piccola trattenuta nella quantità, perché parliamo dello 0,10 del salario di ogni lavoratore, però il lavoratore non ha minimamente scelto di finanziare questi arnesi, e vengono finanziati in questo modo, e i proventi, visto che gli enti bilaterali formalmente sono costruiti dall'ente padronale e dai sindacati firmatari degli accordi, di fatto finiscono per partirsi una quota parte di denaro che effettivamente serve sia al sindacalismo di regime quanto alle associazioni imprenditoriali per gestire le loro macchine amministrative, i loro gruppi dirigenti e via dicendo. Cioè, sostanzialmente uno scambio di questo genere,
quasi. Guardate, uno scambio di favori, insomma. Senti, ti posso fare un'ultima domanda, perché qua, sì, insomma, i tempi un po' stringono. abbiamo visto delle mobilitazioni che anche molto recenti rispetto invece al contratto di Federdistribuzione, che come dicevi bene riguarda tutte quelle aziende della grande distribuzione che sono uscite dal contratto, dalla contrattazione, sono uscite da commercio perché evidentemente non gli bastava neanche questi accordi così penalizzanti per i lavoratori, ma volevano, pretendono di sfruttare ancora di più. Se ci puoi dire un po' come sta procedendo la trattativa e anche parlare delle ultime mobilitazioni.
Ma allora, la trattativa è a questo momento sostanzialmente bloccata sul nodo in realtà dell'estensione degli enti bilaterali che ci sono in Concommercio, con la stessa modalità anche all'interno del contratto di Federdistribuzione. Cioè, è evidente che in realtà CGIL e CISL stanno fondamentalmente trattando per se stessi. Nella pratica, lo scambio che il padronato vuole su questo settore in modo più pesante di quanto non chieda Concommercio, che ha un interesse minore sul lavoro domenicale, è proprio quello di permettere sostanzialmente di spostare gli orari di tutte, di far saltare le rigidità ancora presenti sul part-time, di spostare appunto gli orari di tutti soprattutto sul lavoro domenicale, perché la differenza vera qual è? È che noi ormai l'ipermercato classico sta andando a morire, muore negli Stati Uniti, muore e muore anche in Italia, voglio dire, quel modello lì è un modello che non può continuare a lungo, manca dell'appeal, ha dimostrato di mancare dell'appeal necessario per continuare a funzionare di fronte agli acquirenti, ai consumatori e via dicendo. Ora si sono orientati a livello di Federdistribuzione sostanzialmente su due modalità: o il supermercato di prossimità, per capirci, quello dove vai, non dico tutti i giorni, ma almeno una volta alla settimana a fare la spesa, che in realtà delle domeniche, sulle domeniche ha un interesse molto limitato, per lo più tengono aperto la domenica mattina, anche se adesso mi risulta che stiano cercando di estendere, ma non sono posti dove la gente va a passare il tempo, o il modello del mall, cioè del vero e proprio centro commerciale, nel senso che un posto dove comunque la gente vada a passare le domeniche, a passare le domeniche pomeriggio, grandi gallerie di negozi, bar, spazi all'aperto, divertimenti fici di vario genere, cinema e quant'altro. Ora, questi sono posti che ormai dal lunedì al giovedì e anche a parte del venerdì funzionano molto poco, un po' di gente che va a fare la spesa ma nemmeno troppa, perché sono posti molto costosi dal punto di vista della spesa dell'acquirente, quindi non sono così frequentati, mentre vengono riempiti soprattutto al fine settimana da gente che magari non va più di tanto a fare la spesa, ma comunque ci si infila dentro e si passa la giornata lì, sono diventati un po' posti dello struscio e via dicendo. Ora loro hanno l'interesse a tenerli aperti quanto più tempo possibile, con quanto più personale possibile e pagandolo il meno possibile. Insomma, la piccola maggiorazione del 30% attualmente in corso sta iniziando a diventare per i padroni troppo, e soprattutto un limite di 22 domeniche più le 4 domeniche minime del se non 6 a seconda dei vari accordi del periodo natalizio. I padroni di Federdistribuzione pare poco, vogliono mettere tutte le domeniche in ordinario e soprattutto tutte le domeniche obbligatorie per tutti i lavoratori, e possibilmente abbattere anche il pagamento della maggiorazione, per cui se io lavoro soprattutto la domenica, per me la domenica è un lunedì, per capirci, e quindi non devo ricevere una lira in più. Io credo che lo scontro oggi in corso sia in realtà soprattutto lo scambio tra questo e l'accettazione da parte di Federdistribuzione di mettere in piedi un meccanismo simile a quello di Concommercio sugli enti bilaterali. In realtà stiamo parlando soprattutto di questo, il blocco della contrattazione in questo momento è avvenuto soprattutto su questo scoglio, che è uno scoglio che non riguarda certo i lavoratori e come dire il loro reddito, ma riguarda come dire ben altro, cioè quello, il modo in cui continuano a finanziarsi CGIL e CISL e UIL. Cioè, il punto vero in discussione, guardate, che in questo momento è soprattutto questo.
Guarda, ti ringraziamo, sei stato molto chiaro ed esauriente. Se i compagni insomma non hanno altre domande, concludiamo questa puntata di approfondimento e ti salutiamo e ti ringraziamo ancora.
Buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori.
Ciao, buona giornata. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Corrispondenze Operaie quando sono passati 8 minuti dalle 13:12 e ora ci sarà un breve stacco musicale e poi alle 13:30, quindi esattamente fra 10 minuti, comincerà il giornale radio. Chiaramente ci scusiamo per il ritardo solito cui obblighiamo la redazione, soprattutto il giornale radio, nella scaletta, però vi invitiamo a rimanere sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e un saluto a tutti e tutte, e principalmente a chi è negato della propria libertà.
We come on this loop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam, drinking all night. Got into a fight. Well, I feel so broken, I wanna go. I've ever been alone.